cominciare. Senz'altro, la prima domanda è sempre la stessa in qualunque corso, a qualunque proposito, e cioè ci sono delle domande sulla lezione precedente, delle questioni da chiarire, se no, cioè se non ce ne sono, procediamo, che non vuol dire che poi non possiamo tornare. Sì che c'è, ecco.
No,
vabbè, fa lo stesso. Grazie, ecco, questa è una cosa importante che avevo completamente dimenticato. Ieri al termine della lezione qualcuno mi ha chiesto come potersi regolare in quanto iscritto senza, sotto condizione e quindi senza statino per l'esame. Scegliamo cartesianamente una regola di buon senso. Gli iscritti sotto condizione possono felicemente dare l'esame se lo ritengono al termine del corso, come è sensato fare. E no, se non possono ufficialmente sostenere l'esame perché non lo prevede la normativa burocratica, segniamo il risultato sul solito foglio inserito, volante inserito nel registro. Quando sarete a posto con la burocrazia e il totem sputerà fuori lo statino, a quel punto verrete ad un appello, risulterà che ufficialmente voi avete sostenuto l'esame in quell'appello lì, e però verrà registrato il voto che avete preso quando avete sostenuto davvero l'esame. Quindi non, cerchiamo di semplificare il più possibile tutte le operazioni. Grazie per avermelo ricordato. Ci sono altre questioni pratiche, tecniche o contenutistiche in questo momento? Forse no. Non vuol dire che poi non possiamo tornare indietro, cioè voglio dire adesso procediamo, poi però se ci sono dei problemi torniamo. Stiamo tentando, riprendo un po' il filo del discorso io, giusto perché serve anche a me, che in questo momento sto contemporaneamente facendo il corso della triennale, e quindi serve anche a me recuperare il filo. Per non, oggi mentre parlavo della triennale stavo per fare riferimento ad una cosa che invece avevo detto a voi, e per fortuna mi sono fermata di tempo. Ma serve probabilmente anche a voi, insomma, recuperare il percorso. Noi stiamo cercando di individuare degli elementi del pensiero di Cartesio nella sua costruzione progressiva, per poi concentrarci nella gran parte del corso sulle passioni dell'anima. Quello è il nostro scopo. Quindi noi non stiamo ripercorrendo tutto il pensiero di Cartesio, ma degli elementi del pensiero di Cartesio che ci servono per capire come nasce quel testo e quali sono i problemi che quel testo cerca di risolvere. A questo scopo ieri abbiamo cominciato ad individuare una serie di tappe della vicenda anche biografica di Cartesio e di problemi che lui si è posto a partire dalla sua stessa formazione e dall'insufficienza di questa formazione. Cartesio individuava, abbiamo visto, tutta una serie di limiti alle discipline fondamentali che gli sono state insegnate, e rispetto a tutti questi limiti inventa un metodo che possa guidare quel lume naturale, quell'intelligenza che secondo lui tutti possiedono e quindi anche lui possiede. Secondo quell'intuizione che lui racconta, gli è venuta la notte famosa, di cercare di sviluppare il sapere a partire da sé, in qualche modo, e non seguendo le indicazioni della dottrina e delle conoscenze altrui. Abbiamo detto che Cartesio viaggia, va in giro per il mondo, per l'Europa, conosce dotti, discute, commenta, scrive delle cose di matematica, e tra gli scritti di questo periodo, che poi rimane incompiuto e poi viene pubblicato soltanto molto più tardi, ci sono anche queste regole per la guida dell'intelligenza, le regole ad directionem ingenii, che sono scritte in latino, e sono un po' il risultato di questo primo tentativo di Cartesio di trovare, di tirar fuori un metodo da seguire. Oggi ci occuperemo infatti prevalentemente dell'aspetto epistemologico del problema, cioè della questione che riguarda la teoria della conoscenza e del sapere. Le regole sono un testo molto interessante da questo punto di vista, perché rappresentano proprio un passaggio, cioè un testo non compiuto, definito, organico. Ci sono dentro interpretazioni anche a volte un po' diverse, sembra che la stessa cosa possa essere intesa in modi diversi, in un modo, in un posto se ne parla in un modo, in un altro passo poco più in là in modo diverso, perché appunto non sono un testo definitivo, questo va tenuto presente. In particolare per quello che riguarda il nostro problema, cioè il metodo della conoscenza, nelle regole ci sono almeno due modalità di considerazione. La prima la troviamo nel commento alla quarta regola e dice: intendo per metodo regole certe e facili, grazie alle quali chiunque le avrà rispettate in modo esatto non supporrà mai il falso come vero, e senza stancarsi in sforzi inutili, ma sempre aumentando per gradi la conoscenza, perverrà la vera cognizione di tutte le cose di cui sarà capace. Se considerate con attenzione diversi passaggi, ci ritrovate quelle regole che abbiamo visto esposte dal Cartesio posteriore nel discorso sul metodo, che sintetizzano un po' il modo di procedere, perché sono regole che devono guidare la ragione a non supporre il falso per vero, cioè a riconoscere la verità, e anche a non fare sforzi inutili, quindi a procedere secondo una modalità sicura che risparmi fatica, aumentando per gradi la conoscenza. Ecco, qui si sente quella esigenza di procedere secondo un ordine di analisi del problema, di sequenza dei passaggi, in modo da non peccare di precipitazione, non lasciarsi non cadere vittima dei pregiudizi, ma governare il percorso della conoscenza. Cioè il metodo è qui una specie di guida pratica per procedere alla conoscenza. Nella quinta regola, invece, si dice, invece, ma l'invece è sfumato, insomma, si dice un'altra cosa che non è contraddittoria rispetto alla precedente. Si dice: nel suo complesso il metodo consiste nell'ordine e nella disposizione di quelle cose cui deve essere rivolto l'acume dello spirito per trovare qualche verità. Non è contraddittorio, perché anche in questo caso si parla di ordine e di disposizione. Però, se badate, è un po' come se vedesse le cose da un punto di vista diverso, come se guardasse l'altra faccia della medaglia. Perché non è più la conoscenza qui, ma è come se l'ordine fosse nelle cose. In qualche modo l'ordine della conoscenza, il metodo che deve seguire la conoscenza, deve essere strutturato in quel modo lì, perché sono le cose ad essere strutturate in quel modo lì. Cioè, nelle regole sembra che il metodo non sia solo un metodo della conoscenza, ma sia un metodo della conoscenza che in qualche modo segue, rispecchia, ripropone l'ordine che sta nelle cose. Ed è abbastanza interessante, perché è un ancoramento all'oggettualità che tutto sommato poi verrà un po' abbandonato. Che cosa vuol dire conoscere le cose? Come possiamo studiare la conoscenza, quindi il nostro rapporto con gli oggetti, con le cose? Si devono considerare due aspetti: noi che conosciamo e le cose da conoscere, il soggetto e l'oggetto. La conoscenza nasce dall'incontro di queste due istanze. In noi, cioè per quel che riguarda la parte soggettiva, ci sono quattro facoltà che ci servono per conoscere: l'intelletto, l'immaginazione, il senso e la memoria. Certo, precisa Cartesio, solo l'intelletto è veramente capace di percepire la verità, ma tuttavia deve essere aiutato dall'immaginazione, dal senso e dalla memoria. Allora, l'intelletto è la facoltà del conoscere, la facoltà razionale della conoscenza, ma non basta da solo, ha bisogno di essere aiutato dall'immaginazione, dal senso, dalla memoria, che vedremo rappresentano in qualche modo un tutt'uno, sono collegati fra loro. A questo punto Cartesio propone una sorta di analisi del processo della conoscenza, ed è un'analisi fortemente meccanicista. Il soggetto e l'oggetto che si incontrano e che producono la conoscenza si incontrano come oggetti dello stesso mondo, in qualche modo. Prego. Certo.
Ieri, quando lui dice che nell'analisi, quando si passa dal semplice al complesso, è il soggetto che dà l'ordine in qualche modo alle cose, perché le ordine, certo, le cose non lo posseggono, mi chiedo come, cioè, se non ho capito se ho posseduto in qualche
modo. No, è esattamente così. Io accennavo a questo, ma non l'ho esplicitato. Quando dicevo l'idea che l'ordine sia nelle cose, poi verrà meno, verrà un po' abbandonata. Le regole sono precedenti quell'esposizione del metodo. Il metodo del 37, le regole grosso modo le ha scritte nel 28, quindi prima. È in questo senso che nelle regole c'è ancora l'idea che in qualche modo il metodo della conoscenza debba seguire l'ordine delle cose. Nel discorso sul metodo si è autonomizzato, e dove non c'è l'ordine, cioè se c'è un ordine nelle cose lo deve seguire, ma se non c'è lo può immaginare, nel senso che, come dire, è strumentale l'ordine. No, no, beh, un'obiezione, una considerazione più che legittima, più che precisa. Seguendo quest'idea che si parte dal semplice e si va al complesso, anche nell'analisi della conoscenza e di come funziona la conoscenza, questo nelle regole, Cartesio parte dai sensi, che sono la base, perché sono il fondamento della relazione tra il soggetto e l'oggetto. Allora, la prima considerazione che fa è che si deve ritenere che tutti i sensi esterni, in quanto parti del corpo, e quindi la vista, il tatto, l'udito, eccetera, anche se possono essere rivolti agli oggetti per mezzo di un'azione, ossia per un moto locale, sentono esclusivamente, soltanto in modo passivo, alla stregua della cera che riceve la forma dal sigillo. I sensi sono passivi. Certo che la sensazione può nascere da un'azione, cioè se io mi muovo verso l'oggetto, mi scontro con l'oggetto, certo che io sento l'oggetto come risultato di un'azione, ma la sensazione in sé è sempre passiva, cioè è la registrazione sull'organo di senso di un'impronta derivata dall'oggetto esterno. Questo è piuttosto importante, perché vedremo che proprio sulla passività della sensazione si costruisce una parte importante delle passioni dell'anima. Passioni, per l'appunto, non azioni. Nella sensazione noi siamo passivi. Quando udiamo un rumore, un suono, noi lo registriamo passivamente. Quando prima è passata l'ambulanza, mi immagino, non so chi, con le sirene spiegate, noi abbiamo registrato questo rumore. Siamo stati, il nostro orecchio passivamente ha subito questo stimolo, non solo, ma ha prodotto uno stimolo a sua volta analogo a quello che ha ricevuto, cioè è come se avesse riprodotto il calco di un sigillo sulla cera. la sensazione, secondo le regole di direzione di generi, somiglia allo stimolo. Non si deve credere, ribadisce, che si dica questo per analogia, cioè non è solo un modo di dire, un'immagine. Occorre concepire del tutto allo stesso modo che la forma esterna del corpo senziente è realmente modificata dall'oggetto, come la superficie della cera è modificata dal sigillo. Cioè occorre davvero pensare che quando noi tocchiamo un oggetto è la nostra pelle a subire una modificazione, quando sentiamo un rumore è il nostro orecchio a subire una modificazione, quando vediamo qualcosa è il nostro occhio che subisce una modificazione. E questa modificazione è ciò che è in noi la sensazione. Quindi la sensazione ha una base fisiologica fondamentale. Qui Cartesio non analizza ancora la fisiologia della sensazione, lo farà poi e vedremo come. In genere la parte delle passioni dell'anima che considera appunto la fisiologia delle sensazioni interessa relativamente poco i filosofi, che passano sempre sopra questa parte con una sorta di moto di noia, gli studenti di filosofia intendo, perché gli interessa di meno, e invece scatena la curiosità degli studenti di psicologia che ci ritrovano le cose che hanno studiato loro, viste con gli occhi di un uomo del Seicento che sì, era anche un anatomista e sezionava i cadaveri e si faceva delle idee su che cosa, come funzionavano i nervi, però certo con gli strumenti culturali che aveva a disposizione, che non erano quelli di oggi. Quindi è abbastanza curioso. Per il momento non fa questa analisi, sarà a venire, ma ha certo in mente che la sensazione è un evento di tipo, diciamolo, meccanico. Cioè l'essere umano fisiologicamente viene modificato dall'oggetto esterno, nei suoi organi di senso. Questo è un po' il primo gradino della conoscenza, la sensazione, l'incontro con l'oggetto. Prego.
Se dice questo, si vede che nella cultura del suo tempo la pensavano diversamente, perché voglio dire, detto oggi, forse noi siamo cartesiani, seguiamo il suo pensiero, sembra quasi ovvio, no?
Sì, ma non è ovvio per niente, ma non solo, non è ovvio per niente non solo nel Seicento, voglio dire, è ovvio per chi studia psicologia, per chi studia fisiologia, non è così ovvio per la maggior parte delle persone che si lasciano guidare dal puro senso comune, non era ovvio affatto nel Seicento ovviamente, perché il problema della conoscenza è il problema del rapporto con le forme del conoscere, voglio dire, esiste una tradizione nella filosofia che è quella, diciamo, di tipo materialista, atomista originariamente, che pensa che l'incontro con l'oggetto sia la registrazione di un'impronta, ma non è poi quella prevalente, perché tutta la tradizione aristotelica invece, che era la tradizione delle scuole, va nella direzione del riconoscimento di forme e non semplicemente di impronta fisiologicamente intesa, no? Proprio sull'organo di senso. Non si scende a questo dettaglio. E invece per Cartesio questo è fondamentale, proprio con un gesto di autonomia rispetto allo studio che ha ricevuto, all'insegnamento che ha ricevuto. Ma non basta la sensazione così intesa, perché noi non siamo registratori passivi, semplicemente. E oltre ai sensi esterni, Cartesio riconosce più l'esistenza di un senso interno, di una specie di sensorio comune. Questa idea del sensorio comune non è originale, non è sua per la prima volta, è un'idea abbastanza diffusa nel Seicento. L'idea cioè che esista una sorta di senso interno che consente di aver coscienza dei propri sensi esterni. Cioè noi non siamo semplicemente la registrazione di stimoli provenienti dall'esterno, riconosciamo che quelli sono nostri stimoli, li colleghiamo in qualche modo insieme. Quindi mentre il senso esterno è mosso dall'oggetto, la figura che riceve, cioè l'impronta che riceve dall'esterno, è portata ad un'altra parte del corpo, chiamata sensorio comune, nel medesimo istante, senza il passaggio di alcuna ente reale da un luogo ad un altro. Cioè, non che ci sia una trasmissione spaziale, ma in qualche modo l'impronta del senso esterno arriva a questa sorta di, chiamiamola, anche se lui non la chiama ancora, embrione di coscienza, che è il sensorio comune. Fa un esempio per chiarire come avviene questo passaggio. Cioè, allo stesso modo in cui ora, mentre scrivo, comprendo che nell'istante stesso in cui i singoli caratteri vengono tracciati sulla carta, non soltanto si muove la parte inferiore della penna, ma non può non prodursi in essa alcun movimento, sia pur minimo, senza che nello stesso tempo sia ricevuto da tutta la penna. Allora, è vero che la penna scrive sul foglio e noi muoviamo la punta della penna per scrivere, però è vero che si muove tutta la penna. E tutti i movimenti che noi facciamo col pennino sono registrati anche dal resto della penna. Anche se nulla di reale si trasferisce da un estremo all'altro della penna, cioè non è che ci sia il movimento che noi facciamo per scrivere la A che si trasmette a tutta la penna, ma è vero che anche la parte estrema della penna compie lo stesso percorso che fa la punta nel descrivere la lettera A. Analogamente, lui dice, è come se il senso esterno cogliesse l'impronta dell'oggetto e trasmettesse questa sorta di movimento anche al sensorio comune. Quindi c'è una registrazione della sensazione ad un livello diverso dalla pura e semplice registrazione dello stimolo sensoriale. Il sensorio comune ha la responsabilità, e qui siamo al terzo passaggio, dell'impressione, diciamo, di questa immagine anche a livello appunto di fantasia e di immaginazione. Si deve ritenere che il sensorio comune adempie anche la funzione di sigillo per imprimere nella fantasia e nell'immaginazione, come in una cera, le medesime figure o idee pure senza corpo che provengono dai sensi esterni. Allora, il senso esterno ci ha trasmesso uno stimolo ben preciso, un'immagine, un'impronta. Questa impronta, quando viene trasmessa al sensorio comune, diventa un'idea pura, senza corpo. È una pura immagine, e come pura immagine può essere fissata nell'immaginazione, nella fantasia. Questa fantasia è una parte vera del corpo, è di grandezza tale che le sue diverse parti possono assumere più figure distinte fra loro e mantenerle di solito più a lungo. Cioè l'immaginazione è la stessa sede della memoria. Semplicemente è l'immagazzinarsi, diciamo, di immagini, la memoria. La memoria però è pensata in assoluta coerenza con l'immaginazione. L'immaginazione può mescolare idee diverse e inventarne di nuove, la memoria ricorda semplicemente cose che ha già visto, ma il meccanismo dal punto di vista fisiologico è uguale dal punto di vista anche psicologico di processo della conoscenza. Cioè abbiamo sempre a che fare con immagini che vengono in qualche modo immagazzinate e richiamate poi alla memoria. E qui c'è un'ultima considerazione di nuovo che è più lasciata lì che non spiegata, ma che è abbastanza curiosa e interessante. Si deve ritenere che la forza motrice o gli stessi nervi che traggono la loro origine dal cervello, nel quale ha sede la fantasia che li muove in modi diversi, come il senso esterno muove il sensorio comune, come la parte inferiore della penna muove la parte superiore. la forza motrice o gli stessi nervi traggono la loro origine dal cervello. Cioè c'è un riconoscimento del ruolo del cervello che è sicuramente la sede della gran parte degli avvenimenti, degli eventi fisiologici che sono stati descritti fin qua. Il cervello è la sede dell'immaginazione, la sede della memoria e la sede del sensorio comune, della fantasia. Come il cervello venga in qualche modo investito dagli stimoli sensoriali è una cosa che qui Cartesio non riesce ancora a spiegare, perché si limita a dire un po' come il movimento della penna che si trasmette in tutte le sue parti, la sensazione esterna in qualche modo viene poi registrata, recuperata, muove qualcosa anche in altri luoghi, ma non spiega di che cosa si tratta. Tutta questa disamina però conferma che l'immagine che lui ha di questo soggetto che entra in relazione con l'oggetto è un'immagine fortemente corporea. Cioè questo soggetto che entra in relazione con l'oggetto nella conoscenza non è una mente disincarnata, non è uno spirito, è un corpo, è un corpo con le orecchie, le mani, tocca, sente, eccetera, non è semplicemente la mente. E però lui conclude sottolineando invece la spiritualità del principio ultimo. Appena finito di dire che il cervello è importante, che è la sede di una serie di relazioni e di eventi della conoscenza, ma sente il bisogno di precisare in ultimo, si deve ritenere che quella forza per la quale conosciamo correttamente le cose è puramente spirituale, è distinta da tutto il corpo non meno di quanto lo sia il sangue dalle ossa o la mano dall'occhio. Si deve ritenere che è una forza unica. Sostiene cioè, ed è, come vedete, cioè Cartesio fin dall'inizio ha il problema che poi è il problema di Cartesio, che la filosofia ha riproposto per tutto il tempo che è seguito, cioè di come riuscire a mettere insieme un'analisi della conoscenza, della relazione col mondo, del soggetto, condotta su basi fortemente fisiologiche, meccanicistiche, corporee, e un principio ultimo di conoscenza, di coscienza, di autocoscienza, che guida questo processo e che, secondo lui, corporeo non è e non può essere. E il problema del dualismo si presenta a Cartesio da sempre, cioè da quando si pone il problema della conoscenza. Anche se qui non è giustificato, perché non dà un... Mentre quando vedremo arriva la esplicitazione matura del suo problema, in qualche modo dimostra, poi possiamo discutere se lo dimostra bene, che esiste un dualismo, che ci sono due sostanze diverse. Qui non lo dimostra, lo dà per scontato. Ma il problema è analogo, è proprio come se la stessa impostazione del discorso sulla conoscenza lo costringesse a un certo punto a riconoscere questa duplicità a cui lui non può rinunciare. E però, insomma, ci sarà il problema di mettere insieme le cose. Che cos'è quest'unica forza spirituale? È tutto insieme quelle diverse facoltà che aveva detto prima, quelle che servivano per la conoscenza, l'immaginazione, la fantasia, la memoria, il senso, tutto questo. Una sola e medesima è la forza che se si applica con l'immaginazione al sensorio comune si dice vedere, toccare, eccetera. Se si applica alla sola immaginazione, in quanto questa è fornita di diverse figure, si dice ricordare. E si dice immaginare o concepire se si applica la stessa immaginazione per creare nuove figure. Se infine opera da sola, si dice comprendere. Cioè la stessa forza che è l'intelligenza, la comprensione, quando si applica ha delle pure conoscenze intellettuali, e anche la sensazione, l'immaginazione, la memoria, a seconda di come funziona, a seconda di come si applica, a seconda di come viene considerata. Ma la forza è la stessa, cioè la radice è sempre in questa forza spirituale che è una sola. Abbiamo appena detto che se opera da sola si dice comprendere. Quando è che l'immaginazione, quando è che l'intelligenza opera da sola? Quando ha a che fare con conoscenze che dipendono poco dalla sensazione, dal rapporto con oggetti nella loro concreta corporeità. La matematica, l'aritmetica, la geometria rappresentano, da questo punto di vista, un ideale della conoscenza, perché sono la conoscenza che l'intelligenza, a cui l'intelligenza attinge autonomamente, cioè staccandosi dalla sensazione non ha bisogno delle immagini sensoriali, se non subordinatamente. Si vede chiaramente, infatti, dice Cartesio, perché l'aritmetica e la geometria sono di gran lunga più certe di altre discipline. Esse sole trattano di un oggetto abbastanza puro e semplice da non accettare nulla che l'esperienza abbia reso incerto, ed esse sole in generale consistono in una serie di conseguenze razionalmente deducibili. Sono un esempio di sapere puro perché il loro oggetto è un oggetto che tutto sommato non ha bisogno di inseguire l'esperienza, può essere un oggetto puramente concepito razionalmente, e poi anche perché procedono razionalmente attraverso deduzioni, cioè sono una struttura coerente di nozioni, di proposizioni che conseguono coerentemente l'una all'altra. Allora, se vi ricordate l'ossessione di Cartesio per l'ordine, di cui abbiamo parlato ieri, anche oggi, capite che è l'ordine della conoscenza matematica, geometrica, è di per sé una garanzia. Cioè, queste discipline hanno un oggetto che non è un oggetto sensibile, quindi hanno un oggetto in qualche modo puro, che si sottrae a dubbi, proprio nella sua purezza, hanno un oggetto di per sé ordinato e riproducono l'ordine dell'oggetto nella loro architettonica, nella loro struttura. Quindi sono delle scienze di cui ci si può veramente fidare. Sono un modello di scienza, secondo Cartesio. Ma come funziona questo modello di scienza? Cartesio, nelle regole, parla di due modi fondamentali del conoscere, l'intuizione e la deduzione. L'intuizione è la capacità dello spirito, di questa forza spirituale a cui in ultimo spetta di governare la conoscenza, di cogliere immediatamente qualcosa e la capacità di vedere con gli occhi della mente. Improvvisamente qualcosa ci risulta trasparente, evidente, chiaro davanti agli occhi. Questa è l'esperienza dell'intuizione. Non è un ragionamento, non ha nulla a che fare con il ragionamento, è immediata, è chiara ed evidente, potremmo dire usando proprio i parametri cartesiani. Cioè qualcosa che ci appare, eccola là, ho capito, ho intuito. È un'esperienza che evidentemente tutti abbiamo fatto, cioè, no, ci sono un sacco di cose, se vi ricordate, che ne so, quando abbiamo imparato a contare, per esempio, no? Fare i conti, prendiamo proprio un'esperienza che è comune a tutti, è qualcosa che costa tutta una serie di operazioni faticose finché a un certo punto si capisce. Che cosa si capisce? Si intuisce come funziona, si intuisce il senso di quello che abbiamo davanti, e improvvisamente quello che prima era molto scuro diventa chiaro, trasparente, evidente. Per intuito, dice Cartesio, intendo non la mutevole certezza dei sensi e il giudizio fallace di un'immaginazione che compone male il proprio oggetto, bensì la concezione di uno spirito puro ed attento. Concezione così facile, così distinta, che non resti proprio alcun dubbio intorno a ciò che comprendiamo. Quindi non la mutevole certezza dei sensi. I sensi sono certi, cioè se il senso funziona come abbiamo appena detto che funziona, cioè se è qualcosa che riceve l'impronta dall'oggetto, il senso non si sbaglia. Perché non può, è certo, perché se io ricevo un'impronta dall'esterno del tutto passivamente, il senso non ci mette del suo nello sbagliare, nell'ingannarmi, il senso registra un fenomeno che è esattamente così come lo sto vedendo, come lo sto sentendo. L'errore dov'è? Non nel senso, ma nell'immaginazione che compone male il proprio oggetto. Voglio dire, solito esempio, se io sono qua e le persone che sono sedute là sono alte così, non sono i miei occhi che si sbagliano, sono io che sbaglio nell'immaginare che le persone siano davvero alte così, sulla base dell'esperienza dei sensi. È la mia immaginazione che si sbaglia, non i sensi, che registrano esattamente quello che devono registrare, quello che si imprime su di loro. E, come dire, la forza che guida la conoscenza, quella forza spirituale a cui faceva riferimento prima, che in qualche modo ha il compito di trarre delle conclusioni dall'esperienza dei sensi, ma i sensi, in quanto pura registrazione meccanica di un'impronta, non sbagliano, sono quella cosa lì e basta. L'intuizione non è né la certezza dei sensi, che è certa ma è mutevole, perché i sensi variano da momento a momento, istante a istante, da me a un'altra persona, nella stessa persona in momenti diversi, è tutto molto, è certo il senso, ma di una certezza potremmo dire inutile, perché è certo nel preciso istante in cui riceve l'impronta dell'oggetto, dello stimolo sensoriale, la registra e quello è certo, ma è di una certezza di cui non posso farmi assolutamente nulla, perché è mutevole, cambia in continuazione, perché richiede l'intervento dell'intelletto, l'intervento di questa forza spirituale per costruire un'immagine, per trarre dalla sensazione qualcosa che assomiglia anche soltanto ad una conoscenza. L'intuizione non è questa certezza dei sensi, non è neanche una conoscenza che l'immaginazione combini in qualche modo, ma è la concezione di uno spirito puro e attento. Quando la forza spirituale di cui parlava l'intelletto contempla, come dire, un oggetto e lo contempla nella sua cogenza, nella sua forza, così come si dà all'intelletto stesso, così come si presenta, e lo vede, e lo vede con tutta la propria attenzione, lo coglie, lo capisce. È una concezione facile e distinta, è una concezione chiara e distinta, potremmo dire. Cioè, qualcosa che mi appare così evidente, così sicuro e così definito rispetto a tutti gli altri concetti che non mi lascia dubbi. Questa è la forza dell'intuizione. Non resta dubbio, è tutto chiaro. La concezione sicura di uno spirito puro e attento che nasce dal solo lume della ragione e che è più semplice e più certa della stessa deduzione. Non c'è deduzione, non c'è ragionamento, c'è pure intuizione. Era questo, la distinzione tra intuizione e deduzione era una cosa antica, voglio dire, in Aristotele ci sono i due percorsi principali della conoscenza, il metodo induttivo e il metodo deduttivo, e entrambi a un certo punto riconoscono che c'è un passaggio necessario intuitivo, nel senso che comunque anche per Aristotele ci deve essere a un certo punto un fondamento, un primo principio, qualcosa che non può essere dedotto o indotto, ma deve essere colto per intuizione. In questo caso, come dire, il discorso dell'intuizione serve ad Aristotele fondamentalmente per stabilire i primi principi, cioè lui dice ci sono dei principi così evidenti, il principio di non contraddizione, per esempio, così evidente, che compare cogente per tutti, nessuno può, sano di mente, insomma con la ragione che tutti possiedono, può mettere in dubbio un principio così evidente, che è tale per intuizione, risulta chiaro per tutti. Per Cartesio il discorso non è limitato ai primi principi, no? In qualche modo anche nella conoscenza non dei primi principi si danno esperienze di intuizione, cioè si danno situazioni in cui l'oggetto è così chiaro ed evidente, l'oggetto della nostra conoscenza, che noi non possiamo fare a meno di riconoscerlo. È un vedere. Nei Principi di filosofia, che è un'opera più tarda, dice proprio così: chiamo chiara quella percezione che è presente, manifesta ad uno spirito attento. Come noi diciamo di vedere chiaramente gli oggetti quando, essendo presenti, agiscono abbastanza fortemente e i nostri occhi sono disposti a guardarli. È l'oggetto che si impone. Basta che io lo guardi e non chiuda gli occhi e non mi rifiuti perché risulti evidente. E l'evidenza è lì. E basta che la guardi. Lo spirito deve essere attento perché deve avere questa disposizione soggettiva a osservare. Non è un caso che uno dei più appassionati lettori di Cartesio nella filosofia contemporanea sia Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia. Per lui è essenziale questo atteggiamento di apertura verso l'oggetto. L'oggetto è là, io lo guardo. Questa è la relazione fondamentale della coscienza con l'oggetto. L'evidenza, l'intuizione è questa cosa qua per Cartesio. Io vedo l'oggetto, l'oggetto mi si dà con chiarezza. Prego.
Una domanda generale, al di là degli autori. La dicotomia induzione e deduzione, cioè intuizione e deduzione, è totalmente separata da quella induzione.
Assolutamente, sì, assolutamente. È una buona domanda, però, perché vale la pena di definirla questa cosa. Induzione e deduzione ha a che fare con i metodi della conoscenza, cioè il metodo induttivo è quello che procede, tanto per capirci e per semplificare, dal particolare all'universale. Io ho una serie di esperienze particolari e da quelle deduco un principio universale. Insomma, è una... E questo è un metodo apparentemente molto saldo, cioè tutti noi siamo portati a pensare che sia quello che noi usiamo per conoscere. Appena si fa un esempio risulta chiaro che non è saldo per niente, perché è il metodo che ci potrebbe dire che sotto sento che la fiamma è calda, quella del gas di casa mia, sento che la fiamma dell'accendino è calda, sento che il fuoco scalda, deduco che il fuoco è caldo. Poi già gli antichi dicevano, e poi vedi la fiammella del fuoco fatuo e quella è fredda. E allora si possono dare casi evidentemente che non rientrano. È un metodo apparentemente saldo, nel senso che si basa su un accumulo di dati da cui poi generalizzo, ed è il metodo fondamentalmente della scienza empirica, della modernità, ma presenta un problema che aveva già presente Aristotele, ed è che non si può trarre da un insieme di conoscenze particolari una conoscenza universale. La cosa è evidentemente molto chiara in Hume. Non è possibile fare questo salto perché noi potremmo essere smentiti da un caso che si presenta. Uno degli esempi più noti nella filosofia della scienza contemporanea, che molto ha lavorato anche intorno a questo tema, è quello dei cigni. I cigni sono stati bianchi nell'esperienza di tutta Europa finché si sono scoperti i cigni neri dall'altra parte del mondo. Allora a quel punto è venuto fuori che i cigni non erano più bianchi, ma l'esempio, vedo un cigno bianco, vedo un secondo cigno bianco, vedo un terzo cigno bianco, un quarto, n cigni tutti bianchi, dico i cigni sono bianchi. E poi ne incontro un nero. A questo punto l'induzione, per enumerazione semplice quantomeno, non funziona più. Ha un problema, c'è un problema nell'induzione. Di contro, si può dire che un metodo della conoscenza è quello della deduzione, cioè quello che parte da premesse generali e via via arriva a dedurre il particolare. Conosco, che ne so, il principio di non contraddizione A uguale A, ne deduco che questo singolo oggetto è identico a se stesso, per esempio. La deduzione è un sapere che procede dall'universale al particolare secondo procedimenti molto rigorosi. Che difetto ha il metodo deduttivo? Il metodo deduttivo ha evidentemente il difetto di non aumentare di molto la nostra conoscenza, di articolare meglio qualcosa che prima si conosceva in modo oscuro. Aristotele dice non è vero che, Aristotele è un autore di questo metodo, dice non è vero che la conoscenza che io ho all'inizio è uguale a quella che io ho alla fine del processo deduttivo, come si potrebbe dire. Ormai scriviamo su questo libro. Diciamo che questo sia l'inizio, no? Del processo deduttivo. Io articolo, smembro questa informazione generale che ho e arrivo a delle conoscenze particolari che però erano già contenute dentro questa più generale, quindi in realtà non ho aumentato la mia conoscenza, in realtà Aristotele dice non è semplicemente che sono tornato al punto di partenza, è come se facessi una spirale, per cui alla fine del processo è vero che ho le stesse informazioni che avevo all'inizio, ma le ho capite molto meglio, cioè ho capito delle cose che prima non avevo capito, non sarà aumentata la quantità delle informazioni che ho, ma è aumentata la loro qualità, è migliorata la loro qualità. Questo per sommi capi, per capire che cos'è l'induzione e cos'è la deduzione. L'intuizione è uno strumento che va bene nell'uno e nell'altro metodo, perché sia l'induzione che la deduzione hanno bisogno di passaggi intuitivi per aumentare le conoscenze. L'induzione perché è per intuizione che io posso poi cogliere quali sono le caratteristiche universali di un fenomeno. Serve l'intuizione anche nell'induzione perché i primi principi, quelli ultimi da cui partire, non possono essere dedotti a loro volta da qualcos'altro, devono essere dati per un'altra via, che è quella dell'intuizione. Quindi l'intuizione ha a che fare con il modo in cui si intendono le cose. Induzione e deduzione sono metodi della conoscenza. La deduzione, dice Cartesio nelle regole, è l'operazione con la quale comprendiamo ciò che è necessariamente ricavato da altre cose conosciute con certezza. Questo è il processo aristotelico, cioè ho delle premesse certe, se seguo correttamente il processo della deduzione arrivo a conseguenze certe. Ricordate tutti la struttura del sillogismo aristotelico: se ho una premessa generale certa, una premessa minore certa, la conclusione non può che essere certa, purché rispetti certe regole formali che sono appunto le regole della logica. Moltissime cose, sebbene non siano evidenti in se stesse, si conoscono con certezza solo se sono dedotte dai principi veri e noti mediante uno sviluppo continuo e ininterrotto del pensiero che intuisce chiaramente le singole cose. Qui attenzione, perché abbiamo una spia che ci spiega com'è che Cartesio mette insieme l'intuizione e la deduzione. Moltissime cose, sebbene non siano evidenti in se stesse, si conoscono per deduzione. Ecco dove serve la deduzione. Quello che è evidente in se stesso lo capisco per intuizione, è immediato, non ho bisogno di fare dei ragionamenti. Quel che non capisco per intuizione, però, può essere tirato fuori da quei principi che ho intuito attraverso la deduzione. Cioè io ho una serie di conoscenze intuitive, da lì posso costruire un percorso di ragionamento corretto, deduttivo, e arrivo alle conclusioni che sono certe. Perché? Perché sono certi i principi da cui parto. Difatti queste cose si conoscono con certezza solo se sono dedotte dai principi veri e noti mediante uno sviluppo continuo e ininterrotto del pensiero che intuisce chiaramente le singole cose. Siamo, se vi ricordate, alla regola delle numerazioni, cioè il ragionamento che segue una serie di passaggi poi deve essere un ragionamento saldo e sicuro che non ha saltato nessun passaggio, cioè che ha ininterrottamente seguito un certo sviluppo del pensiero, che ha compiuto tutti i passaggi necessari, che non è stato precipitoso, che non si è lasciato prendere dai pregiudizi, che ha seguito le regole. Quindi abbiamo l'intuizione per cogliere i primi principi, la deduzione per arrivare ad ampliare ulteriormente la conoscenza. Difatti, in conclusione, spiega la differenza tra l'intuizione e la deduzione. In questo distinguiamo l'intuito dello spirito dalla deduzione certa, in quanto nella deduzione si concepisce uno sviluppo o una certa successione, mentre non è così nell'intuito. L'intuito è immediato, la deduzione è un processo. E inoltre distinguiamo l'una dall'altra in quanto per la deduzione è necessaria non un'evidenza attuale come per l'intuito, ma piuttosto che si attragga la propria certezza dalla memoria. La deduzione non parte da un'evidenza attuale, perché se avesse l'evidenza immediatamente davanti basterebbe l'intuizione. La deduzione parte da qualche principio evidente che trae dalla memoria, cioè che ha avuto prima, e da lì procede per costruire ragionamento. I primi principi si possono conoscere soltanto per intuito, mentre invece le conclusioni lontane non si possono conoscere che per deduzione. Consegue del tutto coerentemente, direi in modo trasparente, da quanto abbiamo detto prima: i primi principi non possono conoscersi che per intuizione, perché non c'è nient'altro prima da cui dedurli, essendo i primi. Invece le conclusioni lontane sono per definizione qualcosa a cui si arriva proprio attraverso la deduzione. Abbiamo però adesso esaminato soltanto un aspetto della faccenda, cioè torniamo indietro. Quando dice per la conoscenza delle cose si devono considerare due aspetti, ossia noi che conosciamo le cose stesse da conoscere, fin qui noi abbiamo parlato di noi che conosciamo. Abbiamo esaminato il meccanismo della conoscenza dal punto di vista della fisiologia, così come viene raccontata, i sensi, il sensorio comune, l'immaginazione, la memoria, eccetera, la forza spirituale che in qualche modo agisce in questo processo, abbiamo visto con quali procedimenti agisce la conoscenza, no? L'intuizione e la deduzione. Ma sempre siamo nell'ambito di noi soggetti. Per capire bene come funziona la conoscenza, però, secondo Cartesio, dobbiamo anche considerare gli oggetti, non soltanto i soggetti. E stiamo appunto passando a quest'altro aspetto. Saremmo più o meno qua. Sì. Gli oggetti, secondo Cartesio, sono come dire, presentano delle evidenze. Quando abbiamo parlato, quando poco fa parlavo di come Cartesio sviluppa il discorso sulla intuizione, e vi ho appena detto i primi principi sono evidenti, eccetera, non è che abbia poi detto delle cose particolarmente innovative rispetto alla tradizione, anche voglio dire, per Euclide i primi principi sono dati per intuizione e poi da lì si dimostra tutto il resto, no? È così che funziona, per esempio, la geometria, l'aritmetica, non diciamo niente di significativamente nuovo, se non che per Cartesio l'evidenza non è solo dei primi principi, ma anche di oggetti, di cose che si danno a noi con evidenza. Esistono, secondo Cartesio, delle nature semplici, secondo il Cartesio delle regole, delle nature semplici che sono delle specie di, chiamiamoli un po' rozzamente, degli atomi di evidenza, cioè degli elementi che, su cui non si discute, che compaiono con assoluta chiarezza e distinzione nella nostra esperienza e devono essere presi per buoni, esattamente come prendiamo per buoni i primi principi della geometria. Questi elementi di evidenza immediata della nostra esperienza sono chiamati nelle regole nature semplici e queste nature semplici sono poi combinate tra loro nelle nature composte e nei ragionamenti più complicati. Secondo Cartesio le nature semplici sono o puramente intellettuali, o puramente materiali, o comuni, cioè insieme intellettuali e materiali. Sono puramente intellettuali quelle che sono conosciute dall'intelletto per mezzo di un lume innato e senza l'aiuto, non l'auto, l'aiuto di alcuna immagine corporea. Cioè ci possono essere delle evidenze intellettuali che si danno alla nostra conoscenza in modo immediato, appunto evidente, senza bisogno di passare dal corpo. Sono puramente materiali le cose che si sanno esistere solamente nei corpi, come la figura, l'estensione, il movimento, eccetera. Anche l'estensione si dà immediatamente, è del tutto evidente per Cartesio. Che i corpi siano estesi non è una cosa che abbiamo bisogno di dimostrare col ragionamento, sta là, lo vediamo, è incontrovertibile, è intuitivo per l'appunto. Questa intuizione è l'intuizione di una natura semplice, in questo caso materiale, perché ha a che fare con i corpi. Si devono infine chiamare comuni quelle nature semplici che sono attribuite senza discriminazione ora alle cose corporee, ora all'intelletto, come l'esistenza, l'unità, la durata e simili, che sono nature semplici che possono però essere attribuite sia all'intelletto che alle cose corporee. L'esistenza è qualcosa di cui prendiamo atto con evidenza. Può essere esistenza di una cosa corporea, può essere esistenza di un intelletto. Attenzione, perché qui abbiamo, come dire, l'accenno a quell'intuizione su cui poi si baserà tutto il sistema di Cartesio, cioè l'idea appunto del penso sono, che è un'intuizione. Prego.
In questo caso un oggetto disegnato, tipo un albero in un quadro, Cioè, è concepito come un oggetto, oppure è un inganno dell'immaginazione?
L'oggetto è un oggetto, voglio dire.
Cioè, l'oggetto è il quadro, non
l'oggetto è il quadro, certo. Diciamo. No, l'oggetto è il quadro.
E l'albero non
l'albero,
è concepito?
No, l'albero nel quadro è quell'oggetto lì, cioè un dipinto, che produce una certa impronta sulla mia conoscenza, giusto? Dopodiché, visto che esiste, come dire, un'attività del conoscere, non solo la passività del conoscere, quell'immagine può essere confrontata con altre immagini, per esempio con altre immagini di alberi che io posso aver visto nella realtà, e quindi posso dire, tu guarda, quello è un albero. E quello diventa l'immagine di un albero, pur essendo di suo una serie di punti colorati sulla tela.
Sì, quindi non è considerato un oggetto, se c'è una... No,
è un oggetto, cioè, come dire, ma questo anche quando lo consideriamo, come dire, non cartesianamente, è un oggetto, l'immagine dell'albero, che poi può avere una valenza rappresentativa che noi attribuiamo a quella cosa lì perché abbiamo in mente un'immagine di qualcos'altro. Se lei, supponiamo per esempio di avere di fronte a noi un quadro marziano in cui l'albero rappresentato è un albero, che so, del pianeta Pirichio, che è tutta una cosa strana che non abbiamo mai visto, noi vediamo quella roba lì e diciamo registriamo soltanto l'immagine, per noi quell'immagine non ha nessun significato, giusto? Non riconosciamo nulla di noto, ma i marziani, gli abitanti del pianeta quello lì, che hanno invece in mente quegli alberi lì, mettono in relazione quell'immagine con quelle che loro hanno già nel loro magazzino della memoria e ne viene fuori una valenza rappresentativa di quell'oggetto. Quindi, come dire, si può distinguere, no, l'oggetto in quanto segno grafico e l'oggetto che significa qualcosa, in questo senso. Prego. Natura semplice intellettuale è il pensiero. Anche le facoltà, non consideri il pensiero come sostanza pensante, pensi alla facoltà di pensare, la facoltà di pensare, oppure non so, la facoltà di pensare è qualcosa che viene dato immediatamente e riconosciuto intuitivamente e si dice solo di elementi intellettuali e non corporei, quindi in questo senso è una natura semplice intellettuale.
In pratica le nature semplici è come se fossero i principi primi spostati agli oggetti.
Esattamente. Si danno esattamente. Sì, come se fossero dei principi primi spostati agli oggetti, che un modo un po' curioso di pensare, ma che ha a che fare con la convinzione a cui arriveremo tra un istante di Cartesio, che davvero alla fine si debba procedere secondo il lume della ragione e basta. Quindi deve poter esistere da qualche parte una forma di certezza incarnata anche negli oggetti. Dobbiamo poterci fidare degli oggetti. È un po' questa esigenza che muove questa elaborazione delle nature semplici. Fin qui abbiamo esaminato una serie di questioni che venivano fuori in questa esposizione dalle regole. Questo testo, dicevo, però Cartesio non lo completa e in qualche modo rappresenta un tentativo che lui fa di risolvere una serie di problemi, ma ha un andamento un po' dogmatico, cioè sostiene delle posizioni ma non le argomenta tutte, e non le argomenta tutte fino in fondo. Sembra quasi che quello stesso metodo che lui avrebbe intuito, insomma, qualche anno prima, e sulla base del quale si sarebbe messo a ragionare, in realtà lui non lo segue fino in fondo, perché non è che percorre tutti i passaggi, si pone tutte le domande che si deve porre, ci sembra che ci siano delle sfasature qui e là. Si capisce, si coglie l'esigenza che lo muove, i problemi che si pone, ma non è sempre così saldo nelle conclusioni che trae. Non ne è soddisfatto, infatti non lo conclude, non lo termina, e quello che invece pubblica con grande clamore qualche anno più tardi, nel 1637, quando già abita in Olanda, è il discorso sul metodo. Il fatto che abiti in Olanda non è secondario, perché anzi lui è molto contento, e dice che è molto contento perché è in un posto tranquillo, dove lo lasciano stare in pace, non lo conoscono tanto, non lo disturbano, lui può starsene lì e lavorare tranquillo, e questa è la cosa fondamentale. Dice: giro per la città, nessuno mi conosce, non, nessuno mi scoccia, e così ho tempo di pensare.
Quel famoso Cartesio in Francia era così noto?
Ma un mito non ancora, assolutamente no, però conosceva tanta gente, ma come capita a noi, voglio dire, se voi girate intorno all'università conoscete più gente di quella che conoscete quando andate, che so, partite per un viaggio, state lontano. Questa è un po' la sensazione. Il titolo che dà al suo saggio è tutto un programma: discorso sul metodo per ben condurre la propria ragione e cercare la verità nelle scienze. Allora, il metodo serve per condurre bene la propria ragione, cioè il metodo sono delle regole di comportamento della ragione, come fare per ragionare bene e cercare la verità nelle scienze. Cioè, e sviluppare delle conoscenze che siano vere. Seguito da tre saggi, che sono la diottrica, le meteore e la geometria, che sono saggi di questo metodo. Cioè, non soltanto lui pubblica il discorso sul metodo, che è quello più noto a cui facciamo riferimento, ma contestualmente pubblica tre saggi, che sono dei saggi di fisica, di ottica, di geometria, che in qualche modo dovrebbero chiarire che cos'è il metodo fornendone degli esempi. Cioè, ti spiego come si fa a ragionare, ma ti faccio vedere anche come si ragiona concretamente. E infatti Amersen, che era un suo amico, in quello stesso anno scrive: non lo intitolo Trattato del metodo, ma Discorso sul metodo. Vale a dire prefazione o avvertenza intorno al metodo. È più modesto dire discorso sul metodo che trattato del metodo. Cioè, io vi dico alcune cose sul metodo, non ho la pretesa che sia la trattazione completa del metodo. Per mostrare che non è mio intento insegnare il metodo, ma solo di parlarne. Come in parte si può ricavare e rilevare da ciò che ne dico, esso consiste più in pratica che in teoria, e denomino i trattati che seguono saggi di questo metodo perché pretendo che quanto vi è contenuto non lo si è potuto trovare senza di esso, e che da questi saggi si può conoscere il suo valore. Come anche ho inserito nel primo discorso, nel discorso sul metodo, qualcosa di metafisica, di fisica e di medicina, per mostrare che esso si estende a ogni specie di argomento. Cioè, in qualche modo Cartesio dice: io non ho la pretesa, è molto ambiguo, perché da una parte dice: io non ho mica la pretesa di fare un trattato sul metodo, vi parlo così del metodo che io ho trovato, quindi mi sono trovato bene. D'altra parte però dimostro che grazie a questo metodo si arriva a conoscere un sacco di cose in molti campi del sapere, anche molto diversi fra loro. Allora ecco che il discorso di teoria della conoscenza si mescola, diventa un discorso di metafisica, di fisica, di medicina, viene poi esemplificato concretamente nei trattati di seguito, come dire, non ho grandi pretese, ma sto facendo la rivoluzione.
Invece chissà come sono questi saggi, cioè lui, non so, tuttavia tutte le idee che c'erano prima.
E si mette lì e costruisce tutto quanto.
A partire da
se stesso, i primi principi e i principi evidenti. E sono abbastanza bizzarri e curiosi, effettivamente. Esiste una pubblicazione a parte, cioè c'è la pubblicazione nell'edizione italiana più diffusa, quella della UTET, cioè la parte di scritti filosofici, poi c'è un paio di volumi di scritti scientifici di Cartesio, che sono appunto questi scritti abbastanza particolari. Ne vedremo alcuni degli scritti fisiologici, con tutti i suoi disegnini sugli esseri umani, sono abbastanza divertenti. Come è fatto il discorso sul metodo? Allora lui lo chiarisce già nella prefazione, diciamo così, prima di entrare proprio nel discorso, fa una specie di silloge e dice: nella prima parte si troveranno diverse considerazioni relative alle scienze. Noi questa parte l'abbiamo già vista ieri in realtà, perché è la parte in cui lui racconta la propria biografia e discute le diverse scienze che gli hanno insegnato in positivo e in negativo, dicendo: ah, per questa e questa ragione erano tanto una bella cosa, per questa e quest'altra ragione non erano però sufficienti, saldamente fondate, eccetera. Nella seconda parte le principali regole del metodo che l'autore ha cercato, e anche queste le abbiamo già viste, perché abbiamo visto le regole nella esposizione che ne dà nel discorso sul metodo ieri. Abbiamo detto, infatti, vi ricordate, che era una sorta di riassunto posteriore che lui dava, e quindi probabilmente riflettevano l'opinione sua del 37, ecco, del discorso sul metodo. Però per il nostro scopo va bene, per cercare di capire, va bene seguire questa, che è un'esposizione molto chiara. Nella terza parte, alcune regole della morale che egli ha ricavato da tale metodo, e qui siamo alla morale provvisoria, di cui anche abbiamo parlato ieri, e qui invece entriamo nella parte che non abbiamo ancora esaminato. Nella quarta parte, le ragioni mediante le quali egli dimostra l'esistenza di Dio e dell'anima umana, che costituiscono i fondamenti della sua metafisica, quindi come vedete si sposta sul campo della metafisica. Nella quinta, l'ordine dei problemi di fisica che egli ha studiato, e in modo particolare la spiegazione del movimento del cuore e di alcune altre difficoltà pertinenti alla medicina, oltre alla differenza che sussiste tra la nostra anima e quella degli animali. Allora, la fisica qui è intesa come filosofia naturale, cioè filosofia del mondo naturale, e Cartesio ripercorre una serie di considerazioni di filosofia naturale, di cui parleremo più nel dettaglio domani, inserendoci anche il tema medico, essenzialmente, della circolazione del sangue, che per Cartesio è molto importante, su cui tra l'altro ha anche delle posizioni che piuttosto dibattute. Nell'ultima parte si troveranno le cose che egli ritiene necessarie per progredire nello studio della natura più di quanto sia stato fatto finora, e le ragioni che l'hanno indotto a scrivere. Quest'ultima parte è un po' la parte politica del discorso, cioè la parte in cui Cartesio spiega perché si è messo a scrivere questo studio e soprattutto invita gli altri a collaborare, una sorta di apertura di credito nei confronti dei dotti a lui contemporanei, perché si possa procedere ad una conoscenza condivisa sulla base di questo nuovo metodo.
Sì, deduco che l'hanno accolto abbastanza bene, visto che ieri abbiamo detto che era abbastanza conformista.
Mica tanto, cioè sì, allora va detto una cosa: Cartesio nel frattempo si era garantito la conoscenza, l'amicizia e l'ammirazione di molti dotti del suo tempo. perché aveva discusso con loro, perché aveva lavorato con loro, si era confrontato con loro su temi e problemi. Tenete presente che la società colta dell'epoca, siamo nel 600, era un circolo abbastanza ristretto, erano pochi, scrivevano tutti in latino, si capivano, per cui era assolutamente normale che Tizio scrivesse un saggio in un posto e ne facesse circolare delle copie ai suoi amici sparsi per l'Europa, che gli facevano avere le loro osservazioni, ne discutevano, ne parlavano. Vedremo che le meditazioni di Cartesio, le meditazioni sulla filosofia prima, o meditazioni metafisiche, sono costruite proprio così, cioè lui scrive delle cose, le fa circolare, gli altri obiettano, lui risponde alle obiezioni e poi pubblica tutto insieme. Le meditazioni, le obiezioni e le risposte. È il modo di funzionare di una società colta che era fatta così, avevano una lingua in comune ed erano molto pochi, quindi si conoscevano. C'erano alcuni giornali, alcune sedi in cui si scambiavano opinioni ufficiali, c'erano carteggi che rappresentano una miniera da questo punto di vista di scambio di informazioni. Loro tenevano comunicazioni molto frequenti. Poi ci sono le eccezioni. Spinoza era un isolato, per esempio. Spinoza faceva l'ottico ad Amsterdam, viveva in una casetta guadagnandosi da vivere con le lenti, nel frattempo scriveva l'Etica, però quello è un caso abbastanza anomalo. Di solito invece i dotti conducevano una vita intanto riconosciuta. Adesso Cartesio non arriva ancora in questo momento, è ancora, come dire, alla ricerca di una sua collocazione, ma poi riceverà anche lui gli onori, i favori delle famiglie reali, insomma, vivevano potendosi dedicare alla scienza fondamentalmente, e quindi avevano tutti i loro rapporti. Cartesio ha buona fama, però è anche uno che propone delle cose molto strane, quindi non sempre viene accolto con grande favore, ma certo il suo modo moderato e garbato di porre le sue novità ne facilita la ricezione. Ricordiamoci quello che avevamo detto ieri sul fatto che però alla fine di tutto questo discorso sul metodo, su come si procede per la conoscenza, per Cartesio in ultimo permane un'esigenza pratica e etica, cioè lo scopo di tutto questo è vivere meglio. Infatti dice: è possibile giungere a conoscenze utilissime nella vita e invece di quella filosofia puramente speculativa che si insegna nelle scuole, quella di cui ha già detto queste corna, se ne può trovare un'altra pratica con la quale, conoscendo la forza e le azioni del fuoco, dell'acqua, dell'aria, delle stelle, del cielo e di tutti gli altri corpi che ci circondano, potremmo allo stesso modo impiegare quei corpi in tutti gli usi loro peculiari e diventare così padroni e possessori della natura. Questo è il manifesto dell'applicazione del meccanicismo alle arti pratiche, cioè conoscere il mondo, conoscere come funziona la macchina della natura ci consente di sfruttarla a nostro vantaggio. Conoscere la legge di gravità ci consente di costruire gli aeroplani che apparentemente sfuggono a questa legge di gravità perché volano. Ma non è che per loro la legge di gravità non vale, semplicemente noi siamo stati in grado di aggirare un certo tipo di problema, ma sfruttando queste stesse leggi fisiche, non sospendendole, non è che si fa la magia per cui le leggi fisiche non funzionano più. Se conosco come va il mondo, poi posso governarlo. Questa è un'immagine non nuova. Diciamo che è importante in questo periodo di rivoluzione scientifica, di grandi cambiamenti all'interno dell'immagine del mondo, il fatto che ci sia un rapporto diverso con le arti meccaniche. Le arti meccaniche erano considerate una cosa del tutto secondaria e anche un po' ignobile, di cui si occupavano per l'appunto i meccanici, mentre i sapienti si occupavano di teorie. Adesso c'è un rivolgimento molto diffuso, pensate a Francesco Bacone in Inghilterra, Galilei, c'è un interesse per la pratica di applicazione dei principi della teoria e come le arti meccaniche sono riuscite a sviluppare delle procedure che la stessa teoria fatica a capire, perché in realtà le arti meccaniche hanno saputo governare la realtà, ed è quello poi lo scopo della scienza. Cioè la scienza non deve stare chiusa nella sua torre d'avorio a inseguire i principi primi, vabbè che faccia anche quello, però lo scopo deve essere poi la ricaduta pratica, migliorare le condizioni, diventare padroni della natura, essere capaci di governare un mondo che altrimenti è un mondo ostile. Ciò non è soltanto da desiderare per l'invenzione di un'infinità di artifici utili per usufruire senza fatica dei prodotti della terra e di tutte le comodità che vi si trovano, ma anche e soprattutto per la conservazione della salute, la quale è senza dubbio il bene principale e il fondamento di ogni altro bene di questa vita. Non è solo l'arte meccanica, la produzione di congegni che per esempio facilitino il lavoro fisico, che è una bellissima cosa, ma anche la medicina. Anche la medicina è una tecnica, un'arte meccanica, diciamo, un'arte pratica, e anche la medicina può avere dalla conoscenza dell'essere umano, dalla conoscenza della fisiologia, degli enormi vantaggi, migliorare enormemente le condizioni di vita delle persone, la loro speranza di vita. Cartesi era convinto, anche grazie ai suoi studi medici, che si sarebbe arrivati di nuovo a recuperare la longevità dei patriarchi della Bibbia. Non so se avete mai notato che nella Bibbia si elencano persone che sono vissute per 1000, 2000, una cosa di questo genere. Cartesi dice, ormai è solo questione di tempo. Ci siamo, perché adesso capiamo come funziona, diventiamo bravissimi e torniamo a quei tempi lì di aspettativa di vita. Lui stesso spesso viene richiesto dai suoi amici e colleghi di dare dei consigli di tipo medico. Difatti, quando poi il poveretto muore a 54 anni, non è proprio senza qualche commento sarcastico che la notizia viene riconosciuta, no? Perché qualcuno pubblica sui giornali notizie del tipo: è morto a 54 anni quello che voleva vivere fino a 2000. Poveretto, cioè si è preso una polmonite, insomma, però gli antibiotici non erano ancora inventati. Qual è il principio che guida tutta la conoscenza verso le applicazioni pratiche? È il lume naturale. Il discorso sul metodo è tutto costruito intorno a questo lume naturale. La facoltà di ben giudicare e di discernere il vero dal falso, che è propriamente ciò che si chiama buon senso o ragione, è per natura uguale in tutti gli uomini, in tutti gli esseri umani. E la diversità, la traduzione sessista, ma noi cerchiamo di riaggiustarla, e la diversità delle nostre opinioni non deriva dal fatto che alcune siano più ragionevoli delle altre, ma soltanto dal motivo che noi conduciamo i nostri pensieri per vie diverse e non consideriamo le medesime cose. Cioè la varietà delle opinioni tra gli esseri umani dipende dal fatto che applichiamo in modo diverso, ad oggetti diversi, uno stesso lume naturale, uno stesso strumento che è la ragione. La ragione è uguale in tutti, può essere applicata in modo diverso, più o meno bene, anche, quindi con la possibilità che si commettano degli errori, a oggetti diversi, e quindi se ne deducono conoscenze diverse, ma la forza che guida la conoscenza è sempre la medesima. Questo garantisce, come dire, una sorta di terreno comune dell'umanità e quindi anche la possibilità che per tutti si apra un'epoca di miglioramento delle condizioni di vita, applicazione della conoscenza al benessere, alla salute, eccetera, perché tutti possono essere guidati dal lume naturale, dalla ragione. La ragione è poi semplicemente il buon senso. Notate questa affermazione apparentemente forse sconcertante: buon senso o ragione sono sinonimi, messi sullo stesso piano. Cartesio, il campione del razionalismo, non ha in mente che gli esseri umani devono essere tutti degli scienziati pazzeschi, devono farsi guidare dal buon senso. Questo è poi alla fine un buon senso che però rettamente condotto secondo le regole del metodo conduce a aumentare le conoscenze e tutto il resto. La mia intenzione, e con questo poi chiudo, però vi devo ancora chiedere una cosa prima che ve ne andiate. La mia intenzione non è quella di insegnare qui il metodo, l'abbiamo detto quando lui scriveva a Mersenne, io non voglio scrivere il trattato sul metodo, il discorso sul metodo. Non è quella di insegnare qui il metodo che ciascuno dovrebbe seguire per ben condurre la propria ragione, ma solamente dimostrare in che maniera ho cercato di condurre la mia. Non faccio il trattato sul metodo, ma il discorso sul metodo. Io ve la racconto. Ve la racconto ed è per questo che poi incomincia a raccontare la sua storia. Ho studiato questa roba qua, ma non mi piaceva, e poi allora ho pensato, e poi nell'inverno mi trovavo in Germania, nella stanza calda, e ho pensato, eccetera. E la racconta come se fosse proprio la sua biografia. Perché lui parte dal punto di vista che ciascuno deve partire da sé. Quindi io vi racconto come ho fatto io, ed è a partire da come farà ciascuno di noi che funzionerà il metodo, ma non perché ciascuno applica semplicemente quello che viene insegnato da un altro. L'esperienza ha mostrato che se io applico quel che mi insegna qualcun altro non funziona, io devo partire da me, e ciascuno dovrebbe partire da sé. La cosa che volevo chiedervi, che è fondamentale perché domani non caschiamo tutti dalla noia, vorrei avere un quadro di quanti di voi non hanno fatto il corso della triennale con me o col professor Bonino, cioè se arrivano da altre parti. Una minoranza, diciamo. No, vi spiego perché. Perché domani dovremmo trattare la questione del metodo, nel senso proprio, il dubbio, eccetera, dato che molti di quelli che hanno fatto il corso con me hanno già subito una serie di cose sulla seconda meditazione di Cartesio, che è fondamentale, però non starei a ripeterla. Magari, ecco, avendo idea più o meno delle dimensioni della cosa, richiamiamo soltanto i punti essenziali, e però non sto a entrare nel dettaglio. Vi ringrazio, se ci sono delle questioni che volete porre ora, benissimo, se sono collettive meglio ancora, altrimenti ci vediamo domani all'una e un quarto. Oggi era la mattina difficile in cui bisognava ricordarsi che l'orario era cambiato.